La scuola che piace a Confindustria. La riforma della scuola si basa sulla errata convinzione che l'elevata disoccupazione giovanile in Italia dipenda dal fatto che il nostro sistema formativo non offre competenze adeguate a quelle richieste dalle imprese. Come già sperimentato, dequalificare la forza lavoro per favorire un modello economico produttivo a bassa intensità tecnologica è controproducente per l'occupazione e la crescita della produttività del lavoro. Di Guglielmo Forges d'Avanzati. Nel documento preparatorio della riforma della buona scuola, il governo propone questa diagnosi della disoccupazione giovanile in Italia. Il 40% della disoccupazione in Italia non dipende dal ciclo economico. Una parte di questa percentuale è collegata al disallineamento tra la domanda di competenze che il mondo esterno chiede alla scuola di sviluppare e ciò che la nostra scuola effettivamente offre. In sostanza, si ritiene che l'elevata e crescente disoccupazione giovanile in Italia sia imputabile a fenomeni di mismatch, ovvero di mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro, a sua volta riconducibile al fatto che il nostro sistema formativo non offre competenze adeguate a quelle richieste dalle imprese. Sulla base di questa diagnosi si propone una serie di interventi finalizzati a orientare i processi formativi nella direzione delle qualifiche domandate, soprattutto mediante l'alternanza scuola-lavoro. Assumiamo che la diagnosi sia corretta, come attestato dall'ultimo rapporto McKinsey, che è la base teorica della riforma. È bene chiarire che si tratta di una diagnosi che deriva da una ricerca del gennaio 2014 realizzata da una delle più importanti imprese multinazionali che operano nel settore della consulenza manageriale. Curiosamente, il governo ha scelto questa fonte e non quella ufficiale Union Camere Ministero del Lavoro. Da quest'ultima, in radicale contrapposizione con la prima, risulta che il tasso di disoccupazione giovanile imputato alla mancanza di adeguata preparazione e formazione è pari al solo 2% della disoccupazione giovanile complessiva. 1. La propaganda governativa prova a far passare il messaggio che la riforma è un provvedimento innovativo e tace sugli orientamenti della Commissione europea in materia, essendo ben chiaro che il "ce lo chiede l'Europa" è un boomerang elettorale. Occorre, per contro, chiarire che 1. La riforma non introduce radicali elementi di novità. L'alternanza scuola-lavoro, parte integrante della buona scuola, ora ridenominata formazione congiunta, non è affatto un'idea nuova, essendo stata alla base delle proposte per ridurre la disoccupazione giovanile dell'ultimo governo Berlusconi. In tal senso, il governo Renzi si muove in piena continuità con i suoi predecessori. L'alternanza scuola-lavoro è sostanzialmente la riproposizione dei programmi di apprendistato già contenuti nel decreto 167/2011. 2. La riforma, di fatto, è sollecitata dalla Commissione europea. Nel documento Ripensare l'istruzione del 2012, la Commissione esorta il governo italiano a riformare il sistema dell'istruzione avendo come obiettivo accrescere l'occupabilità dei giovani italiani e come strumento l'attivazione di percorsi formativi basati sull'esperienza lavorativa. L'obiettivo fondamentale della buona scuola è adeguare le competenze dei giovani alla domanda di lavoro espressa dalle nostre imprese, soprattutto attraverso l'alternanza scuola-lavoro. 2. Al di là delle valutazioni di ordine pedagogico, il punto in discussione è se questa strategia abbia probabilità di successo, ovvero se possa raggiungere l'obiettivo di ridurre la disoccupazione giovanile, e ancor più a quale modello di sviluppo dell'economia italiana essa sia funzionale. L'ultima rilevazione disponibile sugli esiti dell'alternanza scuola-lavoro è il 14° rapporto ISFOL, nel quale si rileva che la numerosità dei contratti di lavoro in apprendistato è in continua riduzione, dai 492.490 nel 2011 ai 469.855 nel 2012, con una flessione del 4,6%. Significativo anche il fatto che la numerosità di contratti di apprendistato che si è maggiormente ridotta, nell'ordine del 40%, è quella relativa a giovani di età inferiore ai 18 anni. Questi dati fotografano il palese fallimento delle politiche finalizzate a ridurre il presunto mancato incontro fra domanda e offerta di competenze per accrescere l'occupazione giovanile. Un palese fallimento che deriva da una diagnosi completamente errata delle cause del problema, ovvero dal fatto che l'elevata e crescente disoccupazione giovanile in Italia dipende in percentuale irrisoria dalla non corrispondenza fra competenze offerte e competenze richieste. L'aumento della disoccupazione giovanile in Italia è innanzitutto imputabile alla caduta della domanda interna. In più, come registrato da Banca d'Italia, fin da 2010, la riduzione dell'occupazione si è manifestata più sotto forma di riduzione delle assunzioni che di aumento dei licenziamenti, con la conseguenza che la crescita della disoccupazione riguarda principalmente la componente giovanile della forza lavoro. Il fenomeno viene imputato da molti commentatori a effetti di labor hoarding, ovvero alla convenienza da parte delle imprese a non licenziare lavoratori altamente specializzati in fasi recessive, dal momento che se dovessero farlo nelle successive fasi espansive si troverebbero costrette ad assumere individui da formare, con i conseguenti costi monetari e di tempo connessi alla specializzazione dei nuovi assunti. A ciò si associa il fatto che la relativa tenuta dell'occupazione di lavoratori in età adulta è anche dipendente da fenomeni di disoccupazione nascosta, ovvero dal fatto che in imprese di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, il livello di occupazione viene mantenuto stabile per il semplice fatto che i lavoratori dipendenti appartengono alla struttura familiare. In altri termini, il costo del licenziamento in questi casi è sia economico, 3, sia psicologico, 4, ed è indipendente dalla specializzazione degli occupati. Il secondo punto in discussione riguarda la connessione fra questa riforma e il modello di sviluppo dell'economia italiana. Si può partire dalla constatazione che il tessuto produttivo italiano è composto prevalentemente da imprese di piccole dimensioni con bassa propensione ad innovare e che la specializzazione produttiva dell'economia italiana si basa prevalentemente su quelli che l'Istat definisce settori tradizionali, il made in Italy, l'agroalimentare, il turismo. Dunque, fatte salve le dovute eccezioni collocate soprattutto nel comparto dei macchinari, le nostre imprese non esprimono una domanda di lavoro altamente qualificato. La riforma non fa che assecondare questo modello di sviluppo, provando a dequalificare la forza lavoro in linea con la domanda espressa dalle nostre imprese. Lo strumento utilizzato consiste nel dare maggior peso alle competenze tecniche, il saper fare ciò che il Ministero definisce insegnamento pratico, e incentivando percorsi di studio che preparino alla gestione delle attività turistiche e all'autoimprenditorialità. 5. Ne costituisce prova il fatto che la cultura umanistica viene radicalmente ridimensionata, così come viene messa in discussione l'utilità del liceo classico. Sul piano economico si tratta di una impostazione criticabile sotto un duplice aspetto. In primo luogo, questa impostazione, che asseconda una specializzazione produttiva a bassa intensità tecnologica, rischia di accentuare il problema del bassissimo tasso di crescita della produttività del lavoro in Italia, 6. In secondo luogo, essa fa propria una visione estremamente miope delle funzioni della scolarizzazione. Le competenze tecniche acquisite oggi, infatti, possono risultare rapidamente obsolete in un contesto nel quale ciò che conta è il saper apprendere. Scuola, basta con l'enciclopedismo. 22 maggio 2015, di Carlo Bernardini. Il dibattito sulla riforma della scuola si è consumato piuttosto in fretta. È stato alquanto povero, un collezionista di battute le metterebbe in fila così, il preside sceriffo, il preside podestà, per quanti anni si può essere precari, quali premi ha un buon insegnante, perché le prove invalsi, eccetera. Molti, che di scuola non hanno una pallida idea, non hanno capito nulla, tutto ciò che si diceva aveva sempre una parvenza di vero sino all'ovvietà. Sicché i mali della scuola sono come le malattie genetiche, congeniti portatori di disfunzioni croniche dovuti all'uso improprio di categorie inappropriate, il merito, le tecniche di valutazione, l'orario di lavoro, l'autonomia, la psicologia degli adolescenti, i rapporti con le famiglie, eccetera. Tutto il mondo agisce riferendosi a modelli collaudati se vissuti, dunque ai miei tempi. E così via, ognuno ha il suo repertorio formativo e con quello si confronta. Durante questo dibattito non ho mai sentito nominare né Croce né Gentile, Enriquez meno che mai, per non dire della frammentazione culturale. Anch'io ora dirò qualcosa che sentirà di vissuto. Noi umani viviamo in un'atmosfera culturale che deve scegliere cosa respirare per stare meglio. Prevalgono i rifiuti. Io occuparmi di matematica, mai, io di giurisprudenza, mai più, io di medicina, assolutamente no, e perché? Tutte quelle formule non le ho mai capite. Bisogna imparare a memoria i codici delle leggi. Tutto quel sangue, che schifo. I rifiuti sono rozzi e sommari, ma precisi. Molto più raro è un adolescente che si butti sulla geologia per inspiegabile attrazione e diventi un buon vulcanologo autodidatta, o che si innamori della letteratura asiatica e diventi un sinologo autodidatta, o che si appassioni alla filosofia induttiva e diventi un conoscitore autodidatta del pensiero di Hume. Insomma, la scuola attuale è fatta come una enciclopedia disordinata in cui tutti devono dimostrarsi colti imparando senza necessariamente capire, e quindi scegliere. Si dice bravo a uno che sa, in senso geoanagrafico, chi è Platone, ma non saprebbe sintetizzare ciò che pensava. Enigmistica ministeriale, non rappresentazioni mentali di fatti e idee. Altro che la magentica ormai archiviata nella memoria, l'enciclopedismo della didattica tradizionale è una delle malattie genetiche da sgominare, meglio un robusto specialismo autodidatta che un catalogo con indice analitico, l'importante è che ce ne sia almeno uno, non che ci si prepari a fare parole incrociate. Insomma, sin dall'infanzia manca che i ragazzi dicano che ricercatori saranno, non che impiegati. Si chiamerebbe questa attitudine se ci fosse libertà intellettuale, che io sappia. Che non vuol dire fare l'intellettuale come lo si fa adesso, ma valutare il mondo con una vera dote in grado di distinguere il vero dal falso, l'utile dal dannoso, il generoso dall'egoista, il serio dal faceto, il volgare dal raffinato e così via. Dalla scuola dovremmo aspettarci la formazione di un buon compagno di viaggio, di uno che formuli problemi a cui non avevamo pensato, che dia valutazioni nuove e convincenti, che ci faccia domande a cui desideriamo rispondere, insomma, che ci aiuti a vivere con qualche novità in più. È evidente che la chiave di volta di queste novità è il dialogo e non la lezione o il libro di testo. Dunque, il problema dell'insegnamento è quello di come si gestisce utilmente un dialogo e come lo si valuta. Il bravo docente si è formato su queste attitudini. naturalmente confronto e collaborazione con i colleghi e ogni altra attività collegiale saranno determinanti. Il ruolo dei dirigenti scolastici nella promozione di attività collegiali collettive di grande utilità pedagogico-didattica sarà essenziale. Scelta di manuali e antologie, significato storico delle discipline, linguaggio e così via diventeranno riferimenti del lavoro svolto. Ma tutto questo esige un coinvolgimento delle università competenti in formazione degli insegnanti con cattedre universitarie ad hoc, specie sulla storia delle discipline, distacchi temporanei presso sedi accademiche attrezzate, iniziative culturali presso sedi cittadine ben pubblicizzate, e così via. Molte di queste cose si facevano in tempi meno angosciosi, ora non più. La burocrazia ha ucciso tutto imbrattandolo con carta ufficiale. Riforma della scuola, rottamare la libertà. 18 maggio 2015, di Anna Angelucci. Sono ore convulse e disperate. I docenti sono in piazza a Montecitorio, davanti al palazzo dove si gioca il destino della scuola e, insieme, il destino del nostro paese. Parlare di scuola in questi giorni non è più questione da addetti ai lavori. Non è più solo materia sindacale, o attività giornalistica, o passatempo da intellettuali. Siamo tutti coinvolti, tutti parte in causa, non come insegnanti, non come presidi, non come studenti né come genitori, non come politici, ma come cittadini. E tutti, come cittadini, dobbiamo assumerci le responsabilità di una scelta. Nel disegno di legge del governo non ci sono solo articoli che rideterminano, peggiorandolo, il governo della scuola. Nel disegno di legge di questo governo scellerato è scritta la morte della scuola pubblica, la morte della libertà di insegnamento e di apprendimento, la morte della scuola della Costituzione della Repubblica Italiana. Non aderire al progetto del governo partito, che spaccia per riforma l'esasperazione in chiave padronale dell'autonomia scolastica, non significa essere ostinatamente passatisti. Dissentire dalla retorica stucchevole con cui questo governo partito mente sull'ascolto, mente sulla discussione critica, mente sui dati della mobilitazione, non significa essere squadristi. Gli squadristi uccidevano gli antifascisti, noi, semplicemente, mentre insegniamo, parliamo, scriviamo, argomentiamo, proponiamo alternative. Dissentire sulle modalità di una valutazione delle scuole basata sull'imposizione coatta di test standardizzati che in tutto il mondo sono ampiamente e autorevolmente criticati per i loro limiti scientifici e per le implicazioni negative sull'attività didattica non significa essere ignobili sabotatori che vogliano a tutti i costi mantenersi nella certezza della loro autoreferenzialità. Significa esercitare il pensiero critico di cui disponiamo, significa mobilitare tutte le nostre conoscenze, le nostre competenze e le nostre esperienze per rifiutare l'applicazione di uno strumento semplicemente sbagliato. A scuola si chiama saper fare ed è quello che chiediamo ogni giorno ai nostri studenti. In piazza ci sono insegnanti che credono nella scuola pubblica come strumento di emancipazione culturale e sociale, che non hanno mai smesso di approfondire, di aggiornarsi, di interrogarsi su come garantire la qualità della scuola ai propri studenti a dispetto del discredito che ci ha sommerso nell'ultimo ventennio, a dispetto dei tagli che ci hanno soffocato, dei soffitti che ci sono crollati sulla testa, delle classi sempre più affollate in cui ci hanno stipato insieme ai nostri studenti. Siamo quelli che hanno continuato a insegnare storia nonostante la diminuzione delle ore di storia, quelli che hanno continuato a insegnare la geografia nonostante la cancellazione di questa disciplina, quelli che insegnano cittadinanza e costituzione nonostante la riduzione del monte ore delle materie umanistiche nelle scuole di ogni ordine e grado. E nonostante la Costituzione venga calpestata ogni giorno dai rappresentanti delle istituzioni, in piazza ci sono gli insegnanti che sanno che le peggiori leggi sulla scuola e sull'università nell'ultimo ventennio le ha fatte il Partito Democratico. La legge sull'autonomia scolastica, che con l'aggravio della modifica del titolo V della Costituzione che ha regionalizzato l'istruzione, ha frantumato l'unitarietà del sistema scolastico, trasformando le scuole in progettifici e deterministicamente accentuando quelle differenze territoriali e culturali che, al contrario, la Costituzione chiede proprio alla scuola di livellare per garantire le pari opportunità. La legge sulla parità scolastica, che ha dissennatamente assimilato le scuole private al sistema di istruzione pubblico implicandone il finanziamento economico da parte dello Stato in spregio al dettato costituzionale, per arrivare all'aberrazione attuale che vede le scuole private paritarie finanziate ogni anno con centinaia di milioni di euro di denaro pubblico, mentre quelle statali sopravvivono oramai solo grazie al contributo volontario privato delle famiglie. Il 3+2 all'università, che volendo stoltamente semplificare i percorsi ha raggiunto il duplice paradossale obiettivo di allungare e, nel contempo, imbarbarire i livelli della formazione superiore. Basterebbe questo piccolo esercizio di memoria per capire che questo partito, ora al governo, non è capace, che andrebbe diffidato per sempre dall'occuparsi di istruzione. Ma il nostro, con buona pace di Roger Abravanel e dei suoi adepti, che sembrano non averlo ancora capito, è il paese della meritocrazia, ovvero il paese in cui il governo politico del merito fa sì che vengano cooptati ogni volta i meno meritevoli. Che so, un sottosegretario all'istruzione che non è neppure laureato, una responsabile dell'istruzione del partito di governo che in televisione vagheggia la rottamazione delle discipline senza alcuna consapevolezza, non dico epistemologica, ma almeno logica delle proprie affermazioni. Una ministra dell'istruzione che, da docente, firmava documenti contro i sistemi di valutazione quantitativi e da responsabile del dicastero deplora aspramente chi li critica. Un presidente del consiglio impulsivo e compulsivo, che preferisce cimentarsi in un corpo a corpo muscolare con centinaia di migliaia di lavoratori, portando scuola e Parlamento a livelli di scontro parossistici piuttosto che fare semplicemente, e ben più intelligentemente, il suo dovere, assumere tutti gli insegnanti come impone la sentenza della Corte Europea e abbandonare l'idea che in una scuola comandata dai presidi i suoi figli incontrerebbero insegnanti migliori, perché al contrario imparerebbero la servitù, il conformismo, la piaggeria, l'utilitarismo, l'omologazione, l'irresponsabilità, la miseria culturale e morale. Che governo e Parlamento si fermino. Che i cittadini italiani capiscano, riformare la scuola non può significare rottamare la libertà.